radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Siamo arrivati alla commovente conclusione di questa serie di nostre chiacchierate. Siamo partiti ormai 4 settimane fa cercando di capire un famoso teorema, il cosiddetto teorema di Fermat, e enunciando anzitutto questo teorema. Siamo arrivati ormai alla conclusione, quindi dobbiamo tirare le fila di tutto il nostro discorso. Ricordiamoci qual era il teorema che nel 1637 questo matematico dilettante Fermat enunciò. Teorema enunciato da Fermat, scritto tra l'altro nel margine appunto delle osservazioni che lui faceva all'aritmetica di un altro grande matematico greco, in questo caso di Diofanto, era semplicemente il seguente. I greci avevano notato che è possibile trovare due interi che elevati al quadrato e sommati fra di loro danno come risultato un quadrato, ad esempio 3 e 4 che elevati al quadrato danno 9 e 16, sommati fra loro danno 25, che è il quadrato di 5. Ebbene, Fermat disse, questo è possibile soltanto nel caso dei quadrati. Non è possibile trovare due interi che elevati al cubo e sommati tra di loro danno come risultato il cubo di un altro intero, non è possibile farlo per le quarte potenze, per le quinte potenze, eccetera, per nessuna delle infinite potenze che rimangono. Fermat dimostrò, si trovò nella sua corrispondenza la dimostrazione di un caso particolare di questa sua intuizione, cioè il fatto che effettivamente non è possibile trovare due interi che elevati alla quarta potenza e sommati fra di loro danno come risultato un intero alla quarta potenza. Il metodo che Fermat introdusse in questa sua famosa dimostrazione è il cosiddetto metodo della discesa infinita, e oggi, dopo tutto il discorso che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, in particolare nelle ultime due, possiamo anche dire che il metodo della discesa infinita si basa praticamente su quel famoso assioma dell'induzione che era il perno della caratterizzazione che Peano aveva cercato di dare del concetto di numero intero. La discesa infinita si basa semplicemente sul fatto che non è possibile partire da un intero, cominciare a scendere e a farlo diventare sempre più piccolo senza prima o poi arrivare allo zero. Questa è per l'appunto una forma alternativa del principio di induzione. Ebbene, dicevo, questo risultato, l'esponente della quarta potenza, fu dimostrato direttamente da Fermat. Dopo Fermat altri matematici fecero passi avanti, in particolare Eulero dimostrò il caso dei cubi, delle terze potenze, introdusse per dimostrare questo caso uno strumento che naturalmente i matematici già conoscevano, ma che sorprendentemente fu usato per risolvere un problema così elementare di aritmetica dei numeri interi, e lo strumento era lo strumento dei numeri complessi. Introducendo questo strumento dei numeri complessi, Eulero fece capire al resto della comunità matematica che in realtà bisognava per l'appunto estendere la nozione di numero intero. Questo l'aveva già fatto, lo fece un po' dopo Gauss, e Gauss dimostrò che per l'estensione degli interi ai numeri complessi si poteva continuare a dimostrare il teorema di fattorizzazione, il cosiddetto la scomposizione unica in fattori primi. Kummer capì che generalizzando ancora questa idea di Gauss si poteva dimostrare l'intero teorema di Fermat, e se non che c'era un problema, cioè il teorema fondamentale dell'aritmetica vale per l'aritmetica, vale, come fece vedere Gauss, per gli interi complessi, ma non vale in generale. E quindi agli inizi del Novecento, alla fine dell'Ottocento, si sapeva che il teorema di Fermat valeva per gli esponenti fino a 100, fino alle centesime potenze. Nel corso del secolo naturalmente lo si fece vedere per potenze sempre più grandi, ma rimaneva ancora aperto il caso generale, cioè il vero teorema di Fermat. Il teorema di Fermat naturalmente coinvolge i numeri interi, e una parte del nostro discorso in queste settimane è stato per l'appunto cercare di avvicinarci, di affrontare un po' meglio il concetto di numero intero, capire meglio di che cosa si tratta. Abbiamo visto anzitutto, per esempio, che i numeri interi sono un po' il mattone della matematica. perché sul concetto di numero intero si può costruire l'intera matematica, per esempio si possono costruire i numeri razionali, questo lo fecero i pitagorici, si possono costruire i numeri reali, questo non lo fecero i greci per paura, perché ovviamente questo coinvolgeva il concetto dell'infinito, ma lo fecero poi alla fine i matematici moderni della fine dell'Ottocento, in particolare Dedekind riuscì a definire il concetto di numero reale basandosi per l'appunto sulle sue approssimazioni razionali. A partire dai numeri reali, passando da una a due dimensioni, si possono definire i numeri complessi. Insomma, l'intero edificio della matematica si basa per l'appunto su questo concetto dei numeri interi. E quindi in particolare si è capito nel corso della storia che effettivamente, come diceva Kronecker in quel famoso motto che ho già citato una volta in precedenza, cioè che Dio ha creato i numeri interi, ma il resto è tutto opera dell'uomo. Naturalmente quando si tratta di Dio ci sono sempre blasfemi che cercano di fare le sue veci, e nel caso della storia della matematica i blasfemi furono i logici, furono personaggi come Frege, come Russell, che cercarono di far vedere che in realtà l'uomo poteva anche costruire a partire dal suo pensiero puro, a partire dalla logica, i numeri interi. Quindi cercarono di far vedere che Kronecker aveva torto, che non era vero che i numeri interi erano opera di Dio e tutto il resto era opera dell'uomo, ma che anche i numeri interi erano opera dell'uomo. E quindi in particolare, e questo naturalmente non piacque ai matematici, ma in quel periodo si dovettero fare buon viso a cattivo gioco, che tutta la matematica era opera dell'uomo, non c'era niente di divino nella matematica, tutto era semplicemente umano. Russell, suo malgrado, nel 1902 scoprì però un paradosso nella logica, il famoso paradosso che porta il suo nome, paradosso che noi abbiamo metaforizzato parlando di aggettivi corti e lunghi, di aggettivi che si riferiscono o non si riferiscono a se stessi, tipo corto che è corto e lungo che invece è pur sempre corto. Abbiamo visto che chiamando questi aggettivi in un caso autologici e nell'altro caso eterologici si generano nuovi aggettivi che però producono poi alla fine una contraddizione, perché l'aggettivo eterologico non sta né da una parte né dall'altra, non si può dire dell'aggettivo eterologico né che sia autologico né che sia eterologico, e questa effettivamente è una contraddizione. Ed ecco che allora la bestemmia di Russell e di Frege, il tentativo di ridurre la divinità dei numeri interi all'umanità della logica e del pensiero umano, fallì, e Russell però non finì all'inferno, come ho già detto altre volte, fu onorificato e glorificato, è diventato, non dico un santo, ma quasi, perché ha preso il premio Nobel, che è un po' l'analogo della canonizzazione per i laici. Ebbene, dicevo, il motto di Kronecker dunque in qualche modo resistette, e i numeri interi sono la creazione effettivamente di Dio e tutto il resto invece è la creazione dell'uomo. E allora, se non si potevano definire direttamente attraverso definizioni logiche i numeri interi, quello che i matematici cercarono di fare fu di descrivere questi assiomi, cioè di descrivere questi numeri attraverso delle proprietà appunto che si chiamano assiomi. E questo fu fatto da Peano nel 1888, verso la fine dell'Ottocento, tentativo cioè di descrivere in maniera completa attraverso un sistema di assiomi tutte le proprietà dei numeri interi. Anche il tentativo di descrivere i numeri interi attraverso un sistema assiomatico fallì però in maniera estremamente inaspettata. Nel 1931 questo logico austriaco Kurt Gödel dimostrò uno dei teoremi più famosi della storia della matematica, un teorema dimostrato matematicamente, che dice che non si possono dimostrare matematicamente tutte le verità dei numeri interi. Cioè, in altre parole, non soltanto Kronecker aveva ragione nel senso che i numeri interi sono opera di Dio, appunto nel senso che non si possono definire logicamente, ma aveva ragione anche in un altro senso, che non soltanto si possono definire direttamente attraverso concetti logici, ma non si possono nemmeno definire indirettamente isolandone un certo numero di proprietà sulle quali poi sia possibile basare l'intero concetto, cioè dalle quali sia possibile derivare tutte le verità. Ed ecco che allora, in questo caso, nel momento in cui si capisce che i sistemi formali, i sistemi di assiomi che noi abbiamo di fronte a noi per i numeri interi sono incompleti, che non possono descrivere tutte le situazioni e tutte le verità, ecco che ogni volta che adesso noi ci poniamo e ci troviamo di fronte come matematici a un problema irrisolto, non soltanto abbiamo di fronte a noi le due prospettive che ci sono sempre state nel corso della storia della matematica, cioè che queste affermazioni, queste congetture, questi enunciati siano dimostrabili o non dimostrabili, cioè, come si pensava una volta, veri o falsi. Queste erano le due alternative, naturalmente per risolvere quali delle due, per decidere quali delle due alternative fosse quella vera, i matematici dovevano trovare una dimostrazione. Però dopo Gödel, dopo il 1931, c'è una terza possibilità. Cioè, in altre parole, c'è un terzo escluso, che era stato escluso fino a quel momento. Cioè, c'è la possibilità che noi ci troviamo in uno dei nostri sistemi soliti, per esempio nel caso del sistema di assiomi di Peano per i numeri interi, e che ci siano delle verità aritmetiche che non sono né dimostrabili né refutabili all'interno del sistema e che dunque siano indecise, che siano lasciate indecise dal sistema. E questo naturalmente complica estremamente le cose e soprattutto frustra in qualche modo i tentativi di dimostrazione dei matematici, perché nel caso ad esempio del teorema di Fermat si poteva incominciare a immaginare che forse il teorema di Fermat sarebbe stato uno di quei particolari risultati che non si sarebbero mai riusciti a decidere né in un senso né nell'altro. Ebbene, è proprio questo che invece la dimostrazione di Wiles, dunque per niente scontata, perché non c'era più la sicurezza che si andasse in una direzione oppure nell'altra, la dimostrazione di Wiles nel 1993 fece vedere che in realtà il teorema di Fermat era uno dei possibili teoremi che si potevano dimostrare all'interno dell'aritmetica di Peano, cioè non era uno di quelle verità indimostrabili, di quelle verità indecidibili che Gödel aveva dimostrato essere una spada di Damocle che pendeva sulla matematica. Quindi Wiles dimostrò effettivamente il teorema di Fermat e dal 1993, anzi meglio dal 1995, si sa oggi che il teorema di Fermat è vero. Come Fermat sia riuscito a intuire questa verità non lo sa nessuno. Può darsi che ci abbia semplicemente azzeccato, può darsi che se si è sbagliato e che avendo dimostrato un caso particolare, il caso delle quarte potenze, abbia poi pensato che la dimostrazione si potesse estendere al caso generale. Fatto sta, rimane appunto la constatazione che anche in questo caso, per come già negli altri in cui aveva fatto delle congetture, anche in questo caso Fermat aveva effettivamente ragione. Quindi la storia del teorema di Fermat effettivamente si è conclusa nel 1995 e si è conclusa nella maniera migliore possibile, cioè il teorema di Fermat effettivamente era vero. E non soltanto si è concluso la saga del teorema di Fermat, che ha portato appunto nel 1995 alla sua soluzione, ma si conclude anche questa nostra carrellata, questa serie di conversazioni che spero abbiano tenuto compagnia agli ascoltatori in queste quattro settimane. Sono state conversazioni forse non particolarmente facili, perché è forse più facile raccontare dei miti, raccontare delle storie, parlare di letteratura, parlare di filosofia. È stato un tentativo il nostro di chiacchierare di cose che sembrano a prima vista lontane dall'esperienza quotidiana, cioè di parlare di matematica e addirittura di parlare di un particolare problema tecnico che coinvolge i numeri interi, le loro potenze, le somme di queste potenze e così via. L'abbiamo fatto naturalmente non nel tentativo, che sarebbe stato frustrato in partenza, di cercare di spiegare quale fosse la dimostrazione di questo teorema. È una dimostrazione difficilissima. Il teorema di Fermat, quando uscì addirittura nel 1993, aveva un errore che nemmeno Wiles si era accorto ci fosse. Questo errore fu scoperto, fu rimediato dopo due anni di lavoro duro. Per molti mesi Wiles pensò di non essere riuscito a trovare la soluzione, di essere stato uno dei tanti che si erano illusi di aver risolto il teorema di Fermat. Invece il suo sforzo effettivamente fu coronato dal successo, trovò una dimostrazione tra l'altro diversa da quella che aveva proposto nel 1993, una dimostrazione che aveva già tentato di portare a termine in precedenza e che poi aveva abbandonato. Quindi addirittura quella del 93 non funzionava e ne fece un'altra. Però con questo si conclude appunto, dicevo, la sua storia. Wiles è diventato il matematico oggi più famoso su questa terra. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo un giorno che venne a fare una conferenza a Milano. E ricordo che a cena abbiamo parlato e lui mi ha chiesto che cosa io facessi, gli ho detto io sono un logico matematico e naturalmente in un eccesso di modestia, perché di fronte a uno dei grandi mostri sacri ormai della matematica, gli dissi la logica è la Cenerentola della matematica, e lui mi guardò con un sorrisetto ironico, no? E mi rispose molto ottimista. Naturalmente la cosa, io mi riferivo alla Cenerentola nel senso che i logici sono in qualche modo ormai coloro che spazzano il pavimento, ai matematici coloro che puliscono le serrature, le porte, che fanno le pulizie, ma che non fanno invece la vita quotidiana del matematico. E lui invece aveva guardato naturalmente alla fine della storia e quindi pensava che io volessi dire che la logica era poi colei che sposava alla fine il principe. E naturalmente questo dimostra che Wiles ha mantenuto il suo senso dell'ironia anche nonostante i 7 anni di isolamento che ha passati nella sua soffitta cercando di risolvere il teorema di Fermat. E però è proprio su questo concetto dell'ottimismo che io vorrei concludere. Non so se effettivamente la storia fosse stata ottimistica, ma certamente c'era dell'ottimismo nel tentativo di parlare appunto così a lungo di matematica. E concluderei per l'appunto come fece già qualcun altro prima di me, dicendo che questa è stata la storia che noi abbiamo cercato di raccontare. Spero che gli ascoltatori non si siano annoiati, che in ogni caso se si sono annoiati sappiate che non lo si è fatto apposta. Grazie e arrivederci.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.